Capitolo quindicesimo. Gli ultimi anni e il trapasso. Gli ultimi anni della vita terrena di Baolà trascorsero in una relativa serenità. Formalmente, egli era ancora prigioniero del sultano turco. Sotto quell'aspetto non era cambiato nulla. Ma le calunnie che lo avevano preceduto in Terra Santa, i sermoni con cui il clero musulmano aveva cercato di istigare l'odio della popolazione locale, presentandolo come un sedicente dio dei persiani, nemico dell'ordine pubblico e propalatore di idee blasfeme e immorali, tutto quello era stato spazzato via dalla luce spirituale che emanava da lui, dai suoi insegnamenti, da suo figlio Abdu'l-Bahà e dalla maggior parte dei suoi congiunti e dei suoi seguaci. La forza magnetica della sua persona e soprattutto il suo comportamento integro e generoso, nonché l'intensa opera pacificatrice del figlio Abdu'l-Bahà, avevano trasformato la maggior parte dei nemici in amici. Come si è già notato, la gente ora lo chiamava Augusto Capo e Sua Altezza. E antica bellezza, bellezza benedetta e perfezione benedetta erano altri titoli che i suoi numerosi ammiratori usavano quando parlavano di lui. La sua vita trascorreva dunque relativamente serena. Restava certo il dolore per le continue persecuzioni cui erano esposti i suoi seguaci in Iran e in altri territori musulmani, e per le trame, instancabilmente ordite, per gettare discredito su di lui e sulla sua comunità da Yahya e da coloro che si erano alleati a lui. 6 giorni prima del suo trapasso, egli invitò alla sua presenza tutti i credenti che vivevano in Terra Santa e tutti i pellegrini che vi si trovavano in quel momento, e disse loro: «Sono molto soddisfatto di tutti voi. Avete reso numerosi servigi e siete stati molto solleciti nei vostri lavori. Siete venuti qui ogni mattina e ogni sera. Possa Dio assistervi a rimanere uniti, possa aiutarvi a esaltare la causa del Signore dell'essere». Chiuse gli occhi, serenamente, il 29 maggio 1892, all'alba, pressappoco la stessa ora in cui era nato. La notizia fu immediatamente comunicata al sultano con un telegramma, che si apriva con le parole: «Il sole di Baha è tramontato». Le sue spoglie furono sepolte in una delle stanze di una piccola casa adiacente la magione dove era trapassato, e immediatamente un devoto credente, carpentiere e artigiano esperto, costruì una vetrata per ricoprire il piccolo cortile interno ad essa adiacente, per dare un degno accesso a quella sepoltura. Il luogo esatto dove egli spirò è oggi segnato da un materasso coperto da un lenzuolo candido e sormontato da un cuscino. Non lontano si trova uno dei suoi taj, l'alto copricapo che egli sempre indossò dopo la sua partenza da Baghdad nel 1863. Migliaia di pellegrini ogni anno vi si recano in atteggiamento di profondo rispetto e silenziosa devozione. Protetta dal suo testamento olografo, un documento unico nella storia delle religioni, nel quale egli ha chiaramente nominato il figlio Abdu'l-Bahà suo successore a capo della comunità Bahai e autorevole interprete delle sue parole, la sua fede è divenuta la religione geograficamente più diffusa nel mondo dopo il cristianesimo. La sua tomba è circondata da curatissimi giardini, dichiarati dall'UNESCO nel luglio 2008 patrimonio dell'umanità assieme ad altri siti Bahai in Terra Santa, per il loro eminente valore universale, per la loro eccezionale testimonianza della forte tradizione Bahai del pellegrinaggio e il loro profondo significato per la fede Bahai. molti dei principi da lui proclamati, come la parità fra uomini e donne, il principio dell'educazione universale, l'abolizione dei pregiudizi di razza, l'equilibrio fra scienza e religione, allora considerati nel migliore dei casi utopie, ma spesso reputati concetti contrari all'equilibrio dell'ordine della società, oggi sono entrati a far parte del patrimonio culturale delle migliori menti.